È fine novembre, tardo autunno per la precisione. In questo periodo dell'anno negli USA si festeggia il ringraziamento ed è ancora troppo presto per appendere le decorazioni di Natale. Ma qui siamo in Europa, a casa di Giorgia e di Fabio, e sembra già di essere in un giardino degli Elfi al nord. È tutto un trionfo di alberi addobbati, decorazioni, pan di zenzero, lucine scintillanti, neve finta e chi più ne ha più ne metta. Prima di tutto devo precisare che Giorgia e Fabio non esistono. O almeno, esistono nella mente del marketing director della compagnia che gestisce questo mercatone dei mobili dove lavoro. E la loro storia probabilmente è quanto di meglio sia riuscito a creare il copywriter aziendale un lunedì mattina, peraltro senza caffè. Il Natale di Giorgia e Fabio inizia da una casa felice. Crea la tua con i nostri arredi, fatti per vivere insieme, in camera, in salotto, in cucina. Sotto l'albero quest'anno c'è la casa dei sogni di Giorgia e Fabio. Arreda anche il tuo nido per le feste. Per Giorgia e Fabio, una casa arredata con amore è il dono più grande. Festeggia anche tu il Natale nel calore di una nuova dimora, senza problemi. Ci sono anche le immagini dove sono lì a costruirselo il calore della nuova dimora, montando con sorprendente facilità mobiletti componibili. Fabio indossa sorridente uno di quei maglioni natalizi a collo alto e sorseggia una tazza di tè speziato mentre sorride a Giorgia. Io invece sono qui a inzuppare di sudore una maglietta spanando viti con un trapano a batterie e sulle mani ho ancora le vesciche per tutte le brugole che ho stretto ieri montando la cameretta di Riccardino. Perché già a metà strada arriva anche lui. Sono troppo perfetti anche per essere fittizi e qualche lato un po' oscuro come tutti noi umani dovranno pure avercelo. Per esempio, cosa fanno nella vita? Fabio deve per forza avere un lavoro ben pagato, probabilmente sarà un quadro dirigenziale in una grande azienda e lei me la immagino a fare una di quelle attività artistiche che lasciano un po' perplessi. Magari lui flirta con qualche sua collega e lei non lo sa, o forse lo fa anche lei e lui non lo sa, o forse no. Vedendoli così sembra proprio che la loro vita sia come quella scritta, senza problemi. Lo so, vi sembra tutto folle e non voglio fare il Grinch della situazione, non ho niente contro il Natale, anzi mi piace e non dovrei nemmeno avercela con Giorgia e Fabio. In fin dei conti loro non mi hanno fatto nulla di male e soprattutto non esistono. Ma se mi faccio tutti questi film mentali, sarà perché oltre a montare mobili e indirizzare clienti nei meandri di questo labirinto componibile, nel tempo libero adoro leggere, scrivere, suonare, pubblicare le mie canzoni su internet. Insomma, qualcosa che nella vita è abbastanza agli antipodi dei mobili e delle foto sorridenti con le famiglie felici. Non ne ho mai parlato a nessuno di questa mia deformazione hobbistica, non voglio mica passar per matto. Ma non posso fare a meno di chiedermi se il mio destino sia quello di starmene qui a montare la scenografia della vita inesistente di quei due, anzi, a breve, tre. Ora, per esempio, sono preso dalle mensole per il nuovo studio di Giorgia, che va rinnovato. Bisogna fare spazio per le decorazioni natalizie, che faranno bella mostra. Gli spettatori di questo show sono i clienti, che vagano dietro di me, prendendo misure e commentando la qualità degli armadietti, come del resto è giusto che sia. Uno di loro mi sta fissando da qualche minuto. Non è il solito signore di una certa età che pretende di darmi consigli su come fissare meglio quell'anta. Forse forte della sua lunga esperienza come rappresentante di materiale edile. È una ragazza e non mi sono ancora girato a guardarla. Che una stia lì a fissarmi è una sensazione abbastanza diversa dal solito e mi sento anche piuttosto a disagio. Cavoli, non sopporto quando mi fissano mentre ho delle cose pesanti in mano. Se poi mi cadono e oltre alla figuraccia mi faccio anche male? Forse vorrà chiedermi qualcosa. Ci sono un sacco di colleghi meno impegnati, quindi prima di girarmi e aprire la bocca mi preparo la solita risposta dal tono cortese ma stizzito. Giusto per farvi capire. Mi spiace, questa sezione è in allestimento, stiamo lavorando. Per un attimo mi fermo. C'è qualcosa nella sua voce che mi colpisce, che mi affascina. Ha un tono melodioso, dolce e amaro nello stesso tempo, molto particolare, che non passerebbe inosservato a nessun ascolto. Non ho idea quale volto ci sia dietro, ma sicuramente non è qualcuno che merita la solita rispostaccia standard. Mi gusto quei pochi secondi e poi con calma mi giro. È proprio come me la immaginavo? Decisamente no. Ma non è necessariamente un male, semplicemente molto diversa. Immaginavo una tipa grintosa, graffiante, quasi punk. Invece ha un aspetto decisamente dolce, mite, quasi timido. Ha i capelli neri e lunghi, gli occhiali e sulle sue labbra un rossetto scuro che le dà un'atmosfera piuttosto dark. Indossa una giacca con un paio di spille e una borsa colorata tracolla. È carina, molto, almeno per me. In un secondo dismetto voce e atteggiamento stizzito, scendo dalla scala ed entro nella modalità Giorgia e Fabio, esibendo la mia migliore faccia da commesso professionale disponibile. «Buongiorno, hai bisogno di qualcosa?» «Sì, per la verità, ma mi vergogno un po'.» «Che voce stupenda!» «Non c'è problema, chiedimi pure!» Sorrido. «Mi interessa quello lì?» «Lo scaffale con la mensola?» «Purtroppo non è ancora disponibile.» «No, no, non le mensole, quello!» Indica uno dei volumetti che ho appena portato su dal magazzino per metterli sopra delle mensole che sto montando insieme alle decorazioni. Mi viene quasi subito da ridere. Abbiamo un sacco di libri in magazzino che facciamo girare sui pensili dell'ipotetica casa di quei due come complementi d'arredo. Non sono nemmeno molti perché quegli esseri inesistenti non hanno per niente l'aria di essere intellettuali e in casa ne avranno massimo una decina. Due di calcio, due di moda e qualche romanzo spesso quattro dita che nessuno di loro ha mai letto. Per la verità, nemmeno questi del gran magazzino sono dei gran libri, per lo più copie invendute di romanzi o vecchi scartafacci da edicola che non si trovano neppure nei negozi dell'usato. Eppure lei sembra interessata proprio a uno di quelli. Volevo sapere se è possibile acquistare o magari ritirare quel libro blu. Salgo sulla scaletta, prendo il libro e mi accorgo che è una raccolta di racconti di un monosillabico autore orientale, molto probabilmente cinese. Il titolo del libro è «Improbabili avventure ai confini del mondo». Per certi versi qui lo siamo, visto che tutto è abbastanza surreale, specialmente in questo angolino. Penso un attimo alla situazione e, considerato tutto, mi viene anche da sorridere. Anche perché il libro è un po' diverso dal solito scarto di mercatino. Nonostante il giallore delle pagine, è vissuto ma ben tenuto e dal segno dell'etichetta rimossa sul bordo capisco che si tratta di un volume scartato da qualche biblioteca. Mi dispiace, non vorrei crearti dei problemi. È un'edizione particolare, mi servirebbe per un lavoro che sto facendo. Se Giorgia e Fabio fossero due persone vere, porterei a casa loro un vassoio di biscotti natalizi, li intorterei con qualche discorso e riuscirei a portarlo via. Ma questo non è il loro fantastico mondo immaginario, dove io poi lo consegno a lei con uno sguardo tenero. Questa è la dura realtà di Giorgia e Fabio, il mondo di due persone inventate che, come me, devono sottostare a giurisdizioni, regole e anche altre cose. Infatti, se dicessi di prenderlo e poi alla cassa le facessero storie, andrei nei pasticci pure io. Purtroppo non posso fare altro che seguirle le regole e quindi parlare con Ermete. Ermete qui è il capo supremo, lo store manager, il boss del negozio. Detto così sembra una specie di divinità, ma in realtà è un ometto di mezza età, che per dirla tutta non ha nemmeno questa grande personalità e risponde delle sue azioni a un superiore che non ho mai capito esattamente chi sia. Una volta faceva quello che faccio io, ma ora ha dismesso la polo sintetica per una tuta blu con logo della compagnia e se ne sta per la maggior parte del suo giorno in ufficio a passar carte e a compilare moduli al computer, che, a giudicare dalla sua espressione sempre seria, devono essere tutte cose importantissime. E per giunta siamo a fine novembre, quindi è ancora presto per sperare che l'atmosfera lo ammorbidisca un po'. In sostanza, la percentuale di possibilità che la mia richiesta vada a buon fine è impossibile da stimare. Perciò le dico in tono serio, per non alimentare false speranze. Aspettami qui che vado a chiedere. Entro nell'ufficio ed Ermete non mi degna neanche di uno sguardo. Inizia a parlare e io gli spiego tutta la storia, che ascolta fino in fondo. Finalmente alza gli occhi, ma solo per rispondermi con uno sguardo tra il perplesso e il disinteressato. Sulla scrivania c'è un alberello di Natale di feltro. Non saprei, è una cosa che non ha mai previsto nessuno, perciò è un problema. Il tono discendente, quasi sciatto, con cui pronuncia la parola problema e il modo in cui si ferma a pensare pare lasciare intendere che mi proporrà una soluzione molto da ermete, giuridicamente inappuntabile, ma totalmente inutile. Tipo chiedere alla ragazza se desidera acquistarlo ad un prezzo palesemente fuori mercato, giusto per fare in modo che rifiuti e creare un deterrente per chi osi tentare in futuro. Giusto, qui a casa di Giorgio e Fabio tutto deve essere senza problemi, come la scritta sulla foto. Infatti Armete, che deve essere ancora meno in vena del solito, dopo un po' sbuffa e mi dice: «Senti, dille di no perché non saprei come gestire la cosa. Non c'è una procedura adeguata, non è mai capitato e voglio che le cose qui rimangano tranquille». Finisce qui, quindi. Invece no, cavoli. Non può tutto appiattirsi a delle stupide regole per tutelare questa idiota inesistente tranquillità del mondo di questi personaggi che per giunta non esistono nemmeno. «Non può finire così», dico ad alta voce, forse un po' troppo alta. «Senti, è un cavolo di libro vecchio della casa di Giorgio e Fabio. Siamo seri, dai. Se ci avessi rovesciato sopra dell'acqua, si fosse incartapecorito e l'avessi gettato via, non se ne sarebbe accorto nessuno. Cosa vuoi che succeda se glielo regalo? Se qualcuno dei capi ne chiederà mai conto, me ne assumo direttamente la responsabilità. Digli pure che l'ho rovinato io e se qualcuno ha qualcos'altro da dire, licenziatemi pure». «Ma sei pazzo?» Per una volta che può capitarmi qualcosa di bello, non posso lasciare che una regola stupida, una procedura senza senso mi sia d'impaccio. Non questa volta. E alla faccia del vostro mondo. Ermete mi guarda come se fosse uscito di senno. Poi dopo qualche secondo dismette l'espressione sbigottita e mi dice: «Vabbè, vabbè, ma io non ne so nulla, ok? Fai come credi, ma non parlarmi più di questa storia». Raggiante come non mi succedeva da tempo, esco dall'ufficio e torno di corsa verso la mia postazione. Ho sudato più in questi 5 minuti che in una settimana di montaggio e smontaggio di armadi. Arrivo lì da lei trionfante, metto sul mio miglior sorriso e le dico: «È tuo?» «Sul serio? Sì, davvero, è tuo. Ma ti devo qualcosa?» «Ma no, assolutamente, consideralo un regalo di Natale anticipato, da me e da Giorgia e Fabio». Un po' ci rimango, la vedo sorridere, ma non è con quell'effetto sorpresa che mi aspettavo. «Sarà mica una sottospecie di Giorgia pure lei?» Passano alcuni secondi, dove rimaniamo interdetti tutti e due. Vedo che annuisce, si stringe il libro al petto e sembra quasi che le venga da piangere. «Ehi, tutto bene?» «Sì, guarda, lo so che ti sembra assurdo, ma io so da dove viene questo volumetto. Ti sembrerà una storia incredibile, ma era nella vecchia biblioteca del paese, a cui l'avevano donato, diciamo così, dei miei zii dopo che avevano svuotato la casa della nonna, senza dire niente a nessuno. Lei me lo leggeva sempre quando ero piccola, stranamente nel periodo natalizio. Adoravo questi racconti e non ero mai riuscita a recuperarlo. Poi la biblioteca l'ha dismesso e quando l'ho rivisto qui mi è sembrato incredibile. Non avevo il coraggio di chiedere a nessuno, sono molto più timida di quanto sembri. Ma poi ho visto te e chissà perché ho trovato il coraggio. Non so come ringraziarti. Scusami se sto esagerando. Con questa voce particolare che ho poi, nessuno mi prende sul serio». «Beh, posso capirli per certi versi». «In che senso?» «Nel senso che la persona che c'è dietro questa voce particolare è pure meglio». E lei inizia a ridere. «È uno strano complimento, ma mi piace». L'orario di lavoro è quasi finito, mancano pochi minuti. Ci sediamo sul materasso a molle insacchettate in offerta che fa bella mostra nella camera da letto di Giorgio e Fabio. Accendo la decorazione ad alberello che ho appena posato sulla mensola e iniziamo a parlare. Essere qui con lei fa un effetto strano e bellissimo. Anche lei si guarda intorno e sorride, con il libro stretto tra le braccia. Finalmente riesco a vedere il mio luogo di lavoro con gli stessi occhi delle giovani coppie che vengono qui. Io però non ho idea di che cosa succederà tra noi, se ci ritroveremo insieme a camminare mano nella mano tra le strade illuminate per le feste. Ma probabilmente rimarrà una bella giornata, diversa dal solito. Chissà. Ma per me in questo momento. È già Natale.